Dico buongiorno. Una parola però così normale, oggi non è così spontanea dire buongiorno, perché comunque da un punto di vista umano è un giorno triste quello che stiamo vivendo oggi come comunità. È difficile parlare in momenti come questo, e ancora più difficile lo è per me perché mi conoscete quanto posso essere emotivamente preso, quindi spero di riuscire a dire quello che il Signore ha messo sul mio cuore. È difficile parlare in momenti come questo perché di fronte a situazioni come quella che tutti conosciamo, la perdita di un amico, praticamente di un amico coetaneo, che ognuno di noi forse ha visto qualche giorno prima vivo e all'improvviso non c'è. Non è cosa facile per me parlare oggi. Oggi doveva parlare un'altra persona perché ci sarebbe stato un altro evento. Ma come diceva mia moglie stamani, l'uomo propone e Dio dispone. Quindi vuol dire che così doveva essere. Questa settimana per me l'argomento della morte è stato molto presente. Mercoledì sera, l'ultimo mercoledì scorso, alle 7:30 avevo finito l'ambulatorio e sono andato a vedere una mia paziente di 96 anni a casa, perché sua figlia mi aveva avvisato che la situazione stava precipitando. Una signora molto anziana, ovviamente, che già da diversi mesi aveva problemi di salute che si andavano man mano aggravando, quindi era un momento abbastanza atteso. Al mio arrivo, quando sono arrivato, la signora stava dormendo nel suo letto e sua figlia l'ha avvisata dicendole che era arrivato il dottore. E quindi ha aperto gli occhi e l'ho salutata dicendole: ciao Silvia, come ti senti? E lei mi ha risposto, scusate, mi sento come se fossi già morta. Le ho risposto facendo una battuta, gli ho detto: se tu sei morta, allora io sono San Pietro. Era una signora molto viva da un punto di vista mentale, quindi le piaceva scherzare, quindi mi permettevo anche di sdrammatizzare scherzando. Dopo averla visitata, sua figlia mi ha chiesto, secondo me, quanto tempo le rimaneva. Ovviamente ho detto che non avevo certezze, ma non ero sicuro che avrebbe passato la notte. In effetti così è stato, perché prima della mezzanotte Silvia è andata via. La mattina, quindi il giovedì, la signora mi ha avvisato, la figlia mi ha avvisato che la mamma era morta, e la reazione che ho avuto a questa notizia è stato di dispiacere per questa di partenza, perché era una signora a cui ero affezionato, però la vera emozione è stata, il vero sentimento è stato quello di liberazione, perché vederla così sofferente da diversi mesi, pesante. Questo venerdì eravamo a pranzo a casa, stavamo quasi finendo di mangiare, a un certo punto mio figlio Vittorio mi dice: papà, ma quando tu morirai io dovrò cambiare medico? E soprattutto, da chi dovrò andare? Devo dire che la domanda mi ha lasciato abbastanza spiazzato. Sono rimasto sorpreso perché ovviamente gli ho risposto che avrebbe potuto cambiare medico anche prima e che comunque gli ho detto qual è la procedura. Però mi ha sorpreso perché era una domanda in attesa che non c'entrava niente con quello che stavamo dicendo in quel momento. Stavamo guardando il telegiornale, per cui non aveva nessuna attinenza con tutto quanto quello che in quel momento stava succedendo. E la domanda che mi sono fatto poi è stata anche: come mai, se deve cambiare medico, non ha pensato che io possa andare prima in pensione, prima della morte? Evidentemente aveva fatto altri calcoli. E proprio mentre pensavo queste riflessioni, proprio in quei minuti è arrivata la notizia della morte di Pietro. E quando ho saputo di questa notizia, i sentimenti che ho avuto dentro sono stati molto diversi da quelli rispetto alla notizia della morte di Silvia. Perché per Silvia ho vissuto un sentimento di, come ho detto, di liberazione, a parte il dispiacere, ma per Pietro i sentimenti sono stati solo farsi tante domande. Perché? Come mai così all'improvviso? Perché lui? E anche la domanda, e se ci fossi stato io al suo posto? Più tardi, anche l'altro mio figlio, Riccardo, quando ha realizzato che era morto il papà della sua amica Naomi, mi fa un'altra domanda anche lui, dice: ma papà, allora muoiono anche le persone giovani? Anzi, ha detto, le persone che non sono vecchie. Allora anche tu puoi morire. Tutte queste domande, tutte queste situazioni, se vogliamo, angoscianti, mi sono passate davanti durante questa settimana. Stamattina Massimo, mentre presentava il culto, ha usato una parola, smarrimento. Il sentimento che tutti noi prima o poi nella vita provano, non solo per un lutto, ma ci sono momenti di smarrimento, per tanti motivi. Smarrimento ci si ritrova quando si perde i punti di riferimento, quando si perde il contatto con la realtà. E proprio per questo, proprio per questi momenti di smarrimento, tutti noi, di fronte alla morte o di fronte al lutto per un conoscente o per un amico o per un parente, abbiamo passato l'esperienza di vedere il nostro pensiero focalizzarsi solo e soltanto su quello. Di fronte alla morte di qualcuno, qualsiasi sia la preoccupazione, l'ansia o i pensieri che abbiamo in quel momento, passano in secondo piano. È così o no? Venerdì, quando ero a pranzo, stavo pensando a tutt'altro. Stavo pensando alla guerra in Ucraina, stavo pensando ai miei problemi, alle visite che devo fare nel pomeriggio, ma tutto è passato in secondo piano. Completamente annullato. E se non siamo degli incoscienti, di fronte a questo pensiero, ci ritroviamo a pensare a cosa succede dopo la morte. Penso che ognuno di noi che è qui dentro non crede che la morte è la fine di tutto. Non possiamo pensare che Pietro sia completamente annullato. Pietro è andato da un'altra parte. Quindi questo smarrimento che ci coglie in questo momento è semplicemente perché dobbiamo mettere a fuoco cosa succede in questo momento. Che non è la fine, ma è un passaggio. Per questo oggi vorrei, insieme a voi, se il Signore mi dà la forza di farlo, provare a fare un piccolo viaggio nell'altro mondo. Ovviamente nessuno di noi può parlare del post mortem per esperienza. È ovvio. Nessuno di noi c'è stato. E nessun uomo è stato in quel posto e poi è tornato per raccontarcelo. Anzi, in realtà qualcuno sì. L'unica persona che realmente conosce le cose come stanno, come effettivamente sono, l'unica persona che non mente, l'unica persona che non ci inganna, è l'unica persona che ha voluto farcele sapere, è il nostro amato Signore Gesù. Il Signore Gesù, nella sua venuta sulla terra, in un momento particolare, ha raccontato un fatto. Sottolineo la parola fatto, perché Gesù normalmente parlava in parabole, per in alcune situazioni ha parlato di fatti. E mi riferisco alla narrazione del fatto del ricco e Lazzaro. È una storia che penso che ognuno di noi già conosca. Però oggi voglio riportarla alla nostra mente, perché Gesù ha raccontato questo fatto in maniera molto vivida e particolareggiata, proprio per rappresentarci cosa c'è dall'altra parte. Andiamo a leggere questi versetti nel capitolo 16 dell'Evangelo di Luca, dal versetto 19 al versetto 31. Dice così: c'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. C'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulcere e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le sue ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figlio, ricordati che nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, e né di là si passi da noi». Ed egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, e non vengano anche loro in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va a loro, si ravvedranno». E Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita». Vi faccio una domanda. Vi è mai capitato di vedere un film alla TV, al cinema, dove all'inizio del film appare la frase: «I fatti narrati sono realmente accaduti»? Vi è capitato di leggere questa cosa? Quando guardate quel film, se avete letto questa frase all'inizio e alla fine, lo guardate con la stessa ottica di un film normale di fantasia? Personalmente no. Leggere questi fatti sono realmente accaduti vi fa cambiare la prospettiva, vi fa cambiare l'atteggiamento con cui state vivendo quell'esperienza. Quindi non è una esperienza solo mia questa, è comune. Quindi se quel film racconta una storia vera, avremmo imparato qualcosa che prima non conoscevamo, avremmo imparato un fatto storico, avremmo imparato la nostra conoscenza, quindi probabilmente qualcosa nella nostra vita successiva cambierà in funzione di questo. Se invece un fatto di fantasia, forse avremo imparato qualche concetto nuovo, ma la nostra vita scorrerà come prima. Faccio questa premessa perché, prima di commentare questo fatto che abbiamo letto, ebbene, per disporci in maniera corretta nei confronti di questo passo della scrittura, se si tratta di una parabola o se si tratta della narrazione di un fatto realmente accaduto. Se si tratta di una parabola, fratelli e sorelle, ovviamente non è che ha meno valore, ma può essere avere una valenza simbolica o metaforica e quindi tutto può essere interpretato. Se invece è un fatto reale, quello che Gesù ha raccontato, l'atteggiamento che ognuno di noi dovrebbe avere dovrebbe essere molto diverso. Per farvi capire meglio questo concetto, vi dico che, per esempio, Martin Lutero, il padre del protestantesimo, credeva nel sonno delle anime. Cioè, diceva che le anime dei morti vanno in un luogo, in uno stato di completa assenza di pensieri, di sentimenti e di azioni. Questo pensava Martin Lutero. E lui considerava questo brano della scrittura una parabola e il suo significato completamente figurativo. Da questo punto di vista vi racconto un altro fatto, sempre perché durante questa settimana, come ho detto, la morte è stata un concetto molto presente. Proprio ieri sera ero a cena con mio padre e mia madre e mi hanno riportato alla memoria un fatto che mi avevano raccontato tanti anni fa, che però non ricordavo. Praticamente mia madre, che oltretutto soffre di demenza e per cui non ricorda quasi niente, a un certo punto ha rammentato questo evento: la morte del suo nonno, che era un credente, è stato uno dei primi credenti della sua famiglia. Questo nonno, che aveva un tumore alle ossa, per cui per quasi un anno passava il suo tempo a urlare per il dolore, perché a quel tempo non c'era la possibilità di dare morfina o farmaci che potessero attenuarlo. Ma nel momento del trapasso lui ha smesso di urlare e a un certo punto ha cominciato a sorridere ed essere contento perché ha visto Gesù. Ha visto Gesù che lo stava... Scusate. Lo stava andando a prendere. Ma non bastava questo, perché vide anche alcuni fratelli della Chiesa morti prima di lui, che lo stavano accogliendo. E lui li chiamò tutti per nome. Quindi morì nella felicità. Dico questo, vi racconto questo fatto, perché se fosse vero quello che pensava Lutero, non c'è la possibilità che i fratelli accogliessero qualcuno. E questo è un fatto, un'esperienza reale, testimoniata da alcuni fratelli, oltretutto da mia madre che era presente in quel momento. Quindi io non credo nel sonno delle anime. Io credo che chi muore, se è credente, va in un altro posto migliore e prova tutta la gioia, i sentimenti che il Signore ci ha promesso. Voglio anche rappresentare due elementi di esegesi contro questo orientamento del sonno delle anime, anzi contro l'orientamento che questo evento narrato da Gesù fosse una parabola. Cerco di affrettarmi, altrimenti il tempo scorre. In nessuna delle parabole raccontate da Gesù fa il nome di qualcuno, racconta sempre dei fatti raccontandoli in maniera generica. In questo evento invece racconta mettendo il nome di Lazzaro, il nome di Abramo, e non fa il nome del ricco. Un altro elemento a favore di questa tesi è che quando Gesù raccontava una parabola, di solito all'inizio del racconto viene detto e Gesù raccontò una parabola. E spesso quando Gesù raccontava una parabola, alla fine della parabola veniva anche spiegato il significato di quello che Gesù aveva detto. Per cui questi elementi, ma non sono gli unici, ma per brevità dico solo questi, fanno pensare che questo evento raccontato da Gesù fosse un fatto reale. Il racconto che abbiamo letto si struttura in tre parti. Nella prima parte il racconto della condizione terrena dei due protagonisti, il ricco e Lazzaro. Nella seconda parte il racconto della condizione di questi due personaggi nell'aldilà, e che mette in risalto una condizione capovolta rispetto a quella terrena. E nella terza parte il racconto ci descrive il dramma della sofferenza irreversibile per il ricco, che non può essere né alleviata né modificata, e che non ci può essere comunicazione dall'altro mondo a questo. Quindi ci vengono mostrate tre figure, di cui due figure tragiche, il ricco e Lazzaro, nella loro vita mortale, e una figura, quella di Abramo, che è già presente nell'aldilà. Le due figure tragiche abbiamo notato che sono in perfetta antitesi tra una con l'altra. Nella parte mortale della loro vita, il ricco vive nell'agio e il povero nella miseria, e l'esatto contrario nell'aldilà. Gesù ci introduce per primo il ricco, senza definirne il nome, e ci parla di un uomo che viveva appunto nel lusso, nello sfarzo. È un uomo che viveva in una ricchezza estrema, nell'opulenza. Un uomo che si vestiva di porpora e di bisso. Sapete cos'è il bisso? Il bisso è un tessuto che si ricava da una secrezione di un certo tipo di cozze rarissime che crescevano nel Mediterraneo. Per fare un vestito di bisso correvano centinaia di questi molluschi da cui si estraeva questo materiale. Tessere un vestito di bisso costava tempo, fatica e tanti soldi. Stessa cosa per la porpora. Per cui questo uomo non è che metteva questi vestiti il giorno della festa, era abituato a vestire normalmente così. E non solo, tutti i giorni banchettava. Il verbo greco per indicare la sua ricchezza è endidisco, che è un verbo che è usato molto raramente nel Nuovo Testamento, che significa una condizione simile a quella di un re. Il suo modo di fare di questo ricco, quindi, che ostenta ricchezza, ma ostenta anche una grande dimostrazione di disinteresse per Dio e assoluto disinteresse per la condizione di Lazzaro. Dall'altra parte Gesù invece ci presenta il secondo protagonista della parabola, che è Lazzaro, un mendicante, gettato davanti alla porta del sontuoso palazzo del ricco. Il verbo greco per gettato è ebebleto, che vuol dire buttato lì, cioè passivamente messo lì da qualcun altro, perché probabilmente non era in grado neanche di camminare. La condizione di questo uomo, di questo mendicante, come abbiamo letto, è tremenda. non è solo povero, è anche malato. Per un uomo ebreo, povero e malato, con dei segni di malattia sulla pelle, secondo la legge di Mosè, era un uomo completamente isolato dal mondo, perché chi l'avrebbe toccato, chi lo avesse toccato, sarebbe diventato impuro. Per cui era un uomo a cui nessuno voleva avvicinarsi, nessuno voleva avere a che fare con lui. Solo i cani si avvicinavano per leccargli le ferite. E probabilmente non era neanche in grado di allontanarli. Tutto il suo desiderio di quest'uomo, Lazzaro, era quello di poter mangiare gli avanzi caduti dalle tavole dell'uomo ricco. Il nome ebraico Lazzaro viene dal ebraico appunto Elazar, che significa Dio ha soccorso. E nella narrazione abbiamo visto come è stato soccorso. Dall'altra parte. Il suo soccorso non è stato nella sua vita terrena, ma dall'altra parte. A un certo punto delle rispettive vite di questi due uomini presentati, arriva un evento che qualcuno ha definito la livella. Chi è di Napoli conosce bene la poesia. La scrittura ci narra che Lazzaro morì, e morì anche il ricco. E a questo punto i due personaggi non sono più nell'ambiente terreno, che tutti noi conosciamo molto bene, ma con loro veniamo trasportati da un'altra parte. Possiamo osservare come spettatori uno spaccato della vita ultraterrena. Da una parte c'è l'Hades, come abbiamo letto, che è un luogo di tormenti provvisorio. Perché il vero inferno, come sappiamo bene, avverrà dopo il giudizio finale. Quindi ci sarà un luogo di tormenti provvisorio che si chiama Hades, destinato a chi non ha accettato Gesù nella propria vita. L'altro luogo è il seno di Abramo, o paradiso, presso il quale Lazzaro viene condotto dagli angeli. Questo luogo, il seno di Abramo, non è solo un luogo. Seno di Abramo significa anche un posto dove c'è un'estrema comunione tra Lazzaro e Abramo, un'estrema vicinanza. Adesso Lazzaro si ritrova ad essere qualcuno, si ritrova ad essere un VIP dall'altra parte. L'uomo che nessuno vedeva, buttato lì in mezzo alla strada, adesso era in vista. Vi è un completo rovesciamento delle situazioni che abbiamo visto sulla vita terrena. Mentre prima il ricco e Lazzaro erano separati solo da una porta, perché Lazzaro stava sulla porta del ricco, adesso sono separati da una grande voragine. Mentre la porta poteva essere attraversata sia da uno che dall'altro, adesso non più. C'è una voragine che nessuno dei due può più attraversare. Il ricco, che in vita aveva avuto ogni piacere mondano, adesso invece è umiliato e oppresso dalle sofferenze dell'inferno dove si ritrova. Oggi non va di moda parlare dell'inferno. Se io parlo con qualcuno fuori di qua, l'inferno, probabilmente o mi prende per scemo o si mette a ridere. Ma noi ci crediamo che questo passaggio della scrittura è vero? Io ci credo. Allora, se è vero, esiste l'inferno. E quest'uomo c'era dentro. E abbiamo letto che non poteva fare più niente per cambiare la sua situazione. Neanche l'intervento di Abramo avrebbe potuto cambiare la sua situazione. Notiamo nel passaggio in cui il ricco parla con Abramo che né uno né l'altro usano toni di riprovazione, Né il ricco rimprovera Abramo per la condizione in cui si ritrova, né Abramo rimprovera il ricco per quello che aveva fatto per trovarsi in quella condizione. Il ricco chiama Abramo padre, e Abramo chiama il ricco figlio. Anche se questo Hades è un luogo di tormento, non è ancora il luogo dove si avrà la vendetta del nostro Signore. Perché il ricco si trovava in quella condizione? Perché era ricco? Perché non aveva aiutato a Lazzaro? Perché era egoista? No. Il ricco aveva escluso Dio dalla sua vita. Il ricco aveva contato la sua vita sulle sue forze, sulle sue ricchezze, ma aveva lasciato Dio fuori da tutto questo. Ed è per questo che il ricco si trova in questo luogo. È anche doveroso dire che Lazzaro si ritrova in paradiso non perché ha avuto un premio per aver sopportato la sua condizione di povertà, per aver sopportato bene le sue sofferenze. Non era un premio per quello. La parte finale della parabola o del fatto storico che abbiamo detto ci viene narrata, ci illumina sulla chiave di comprensione per capire perché c'è stato questo rovesciamento delle situazioni. La terza scena che abbiamo letto si apre con la manifestazione dell'apprensione del ricco per la sorte futura dei suoi fratelli. Ormai ha capito che per lui non c'è più niente da fare, però a questo punto pensa di poter fare qualcosa per i suoi familiari, per le persone a cui vuole bene. Ma si rende conto che è impotente anche per questo. Non può cambiare il destino di chi sta facendo una vita uguale a quella che aveva fatto lui, a chi aveva fatto delle scelte uguali alle sue. Ci troviamo davanti a quell'agire umano, fratelli e sorelle, che segna irreversibilmente la propria condanna. Permettetemi di sottolineare la parola irreversibilmente, che non si cambia più. Osservando bene il dialogo che avviene tra il ricco e Abramo, ci accorgiamo che l'unico mezzo di salvezza per chi è ancora sulla terra è la scrittura. Nel passaggio abbiamo letto c'è scritto la legge e i profeti, Mosè e i profeti, che per noi vuol dire la scrittura. È questo che ci può salvare. Capiamo anche che un evento soprannaturale, come anche la risurrezione di un morto, come aveva chiesto Lazzaro ad Abramo, sarebbe stato ininfluente, ed è ininfluente, nel veicolare il messaggio di salvezza. Se ci pensiamo, guarda caso, un altro Lazzaro è risuscitato dai morti. Se fosse vero quello che pensava il ricco, questo Lazzaro risuscitato sarebbe diventato il più grande predicatore di tutti i tempi. Un uomo risuscitato dai morti, vuoi vedere che non racconta quello che ha visto dall'altra parte al mondo? Conoscete qualcuno che si è convertito per la predicazione di Lazzaro? Io no. La Bibbia non ne parla. Quindi non funziona. Evitare di finire in questo luogo di tormento che è l'Hades, che è il luogo della privazione dalla presenza di Dio, è questo che determina il tormento eterno. La privazione della presenza di Dio. Evitare questo può avvenire solo attraverso la predicazione del messaggio di salvezza che troviamo nella Scrittura. E ci troviamo a questo punto nel cuore di questo messaggio. Il cuore di questo messaggio è prendere seriamente le scritture. prendere sul serio quello che troviamo scritto in questo libro. E una volta capito, accettarne il messaggio. Perché se accettiamo il messaggio, questo determina la conversione, determina il cambiamento che ci permette di passare dall'altra parte sereni. Nella nostra società, così secolarizzata, così materiale, così cristianizzata, la nostra predicazione, fratelli e sorelle, è quello che permette ai nostri compagni di avventura umani di conoscere come fare per passare dall'altra parte nel posto giusto. Qualche anno fa mi trovai, lavoravo a quel tempo a Finale Emilia, ad assistere un paziente che aveva la sclerosi multipla, che era una persona molto giovane, aveva circa 35 anni, adesso non ricordo con precisione. E con lui avevo parlato diverse volte anche del Vangelo. Qualche volta mi ascoltava, qualche volta non so se faceva finta di non ascoltare o dormiva. Però quella volta mi ascoltò attentamente, più attentamente delle altre volte. Però quando finì di parlare, lui mi disse questa frase che non dimentico mai. Più che una frase fu uno sfogo. E mi disse: dopo l'inferno che ho passato e sto passando in questa vita, se Dio esiste, deve per forza farmi entrare in paradiso, perché me lo sono meritato per quello che ho sopportato. È la frase che avrebbe potuto dire Lazzaro tranquillamente. Però sappiamo che Lazzaro non è andato in paradiso per questo. Quando quella persona mi disse questa frase, avrei potuto ribattere dicendogli come stanno le cose, però ho preferito stare zitto, perché avrei suscitato altra rabbia probabilmente. Quello che ho fatto è solo stato stringergli la mano e versare qualche lacrima con lui. Non c'è poco altro da fare in quei casi. Dopo pochi mesi questa persona è morta e non credo che purtroppo col suo convincimento sia andato dalla parte giusta. E lo dico con molta tristezza. Il miracolo della conversione, fratelli e sorelle, è l'evento che il Signore vuole che ogni uomo viva. Lazzaro viene portato dagli angeli nel seno di Abramo, abbiamo visto. Non per ricompensarlo dalle sue pene passate in vita, non per ricompensarlo perché ha vissuto una vita da povero e malato, ma perché evidentemente Lazzaro aveva conosciuto le scritture e ne aveva fatto proprio il messaggio. La colpa del ricco, come abbiamo detto, sta nel fatto che ha confidato tutta la sua vita nelle sue forze, nelle sue ricchezze, in quello che aveva, in quello che toccava. E per questa scelta sbagliata ha pagato eternamente la pena. Sottolineo, eternamente. Care sorelle, cari fratelli, concludo, soprattutto cari amici, l'invito che faccio oggi è soprattutto per chi tra di noi non sia ancora sicuro di dove andrà dopo questa vita. L'invito che faccio è che per chi non è ancora sicuro di dove andrà dopo questa vita, di non uscire da questa sala con questa insicurezza. L'esperienza di Pietro ci insegna, è un attimo il passaggio, ma l'eternità è lunga. L'invito, signori e fratelli, cari amici e sorelle, è quello di fare in modo che Gesù compia in voi il miracolo della conversione. Concludo, fratelli e sorelle, leggendo solo due ultimi versetti che vorrei lasciare sul vostro cuore per la riflessione delle prossime giornate. Tutti e due dalla prima epistola ai Tessalonicesi, il capitolo 2, il versetto 13, dice così: Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa veramente, come la parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Dimenticate che chi sta parlando oggi è Gianluca. Portate a casa solo il messaggio che avete ascoltato della parola. L'altro versetto, in Prima Tessalonicesi 5, versetto 9 e 10, è una consolazione. Dice così: Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Quando dice sia che viviamo, sia che dormiamo, non dice dormire in senso di dormire, dice dormire in senso di del sonno, dell'addormentamento di chi passa dall'altra parte. Pietro in questo momento non è qui con noi, ma è semplicemente andato in un altro posto, si è addormentato. Ma sia che viviamo, sia che dormiamo, viviamo con Lui. Amen.